Tutorial, il programma che risolve problemi.
La vacanza a Wally World è stata la più bella della mia vita.
Quindi vorresti rifare una vacanza che hai fatto 30 anni fa?
Sarà totalmente diversa.
Nemmeno sapevo della vacanza originale.
Non ha importanza, quella nuova sarà una cosa a sé stante, ok?
Ok, una vacanza come l'abbiamo fatta 30 anni fa non sarà di certo uguale. Un estratto dal film Come ti rovino le vacanze, uno dei tanti film che raccontano questo mondo messo alla prova, come tanti altri settori, lo sappiamo, provati molto da questa pandemia. Certamente l'anno scorso le cose sono andate come ben sappiamo, ci chiediamo come andrà quest'anno, come andrà quest'estate. E oggi vogliamo subito dare la parola ad un ascoltatore che si chiama Ivo. Buongiorno Ivo, è già con noi.
Buongiorno a tutti, certo.
Perché a mezzogiorno abbiamo lanciato questa nostra sfida dicendo: cosa avete fatto? Come organizzerete le vostre vacanze? E Ivo non solo ci ha risposto, ma ci ha mandato addirittura una foto. Raccontiamo che cos'è. È un furgone, giusto? Lei ha comprato?
Giusto, esatto. Ecco. Preso sabato.
L'ha comprato sabato, però lo sta trasformando in un camper, è corretto?
Giusto, esatto, sì. E con quindi un modulo a fisarmonica per poter dormire, mangiare, leggere.
Quindi non ha comprato il camper perché costava di più del furgone? Cioè mi faccia capire un attimo.
Perché è troppo limitante.
È limitante, ecco.
Nel senso che io il furgone lo userò anche quando dovrò andare a fare la spesa, quando voglio andare in città,
certo,
e proteggere un autosilo, ecco, evidentemente così. Però non volevamo rinunciare alla vacanza in camper, visto che anche quest'anno appunto rimarremo in Svizzera.
Ecco qua la risposta che aspettavamo. Quindi la sua risposta è: quest'anno, vista tutta la situazione, si rimane in Svizzera. Quindi anche conferma anche quest'anno, sì. E dove in particolare? Ah, ecco, dove è andato l'anno scorso o dove andrà quest'anno?
Allora, l'anno scorso abbiamo fatto Giura e Grigioni, riscoprendo delle zone probabilmente che conoscevamo solo dalle vacanze delle scuole medie di turno. E quest'anno, adesso a Pasqua, a venerdì, si parte per il Greifensee, che è a nord di Zurigo, e poi la seconda parte di Pasqua andremo verso il lago di Costanza.
Fantastico, fantastico.
In una fattoria che fa campeggio anche.
Ecco, diciamolo che poi lo scorso anno, tra l'altro, in Svizzera c'è stato un aumento del 25% per quanto riguarda la vendita dei camper.
Ecco, esatto, ecco. Magari ispirato
molto,
anche...
sì.
È
molto credibile.
Molto credibile. Ivo, noi la ringraziamo molto perché ha colto subito la palla al balzo e ci ha risposto, e la ringraziamo perché questo è un programma dove l'interazione è molto importante. Grazie,
Ivo.
Se
posso aggiungo ancora un piccolo dettaglio.
Dica.
Nella preparazione delle vacanze, soprattutto grazie ai social media, abbiamo scoperto tanti gruppi.
Sì.
Uno di questi, che trovo eccezionale e che secondo me vorrei portare come moda in Ticino, è quello che i camperisti vanno praticamente presso dei ristoranti che fanno l'asporto, praticamente vengono serviti all'interno del camper con un menu che scelgono dal ristorante, si beve magari anche quel bicchiere di vino per godere ancora di più la serata. E praticamente il ristoratore, che spesso hanno degli ampi posteggi, permettono ai camperisti di poi dormire sul posteggio per poi spostarsi il giorno dopo. E trovo che questo sarebbe una possibilità di rilancio per alcuni ristoratori ticinesi che al momento si ritrovano evidentemente senza una grossa parte di clientela.
È chiaro.
Ivo, come si chiama questo gruppo? Lo troviamo dove? Su
allora, Facebook? In tedesco si chiama Womo Dinner. Perché poi vuol dire Wohnmobil Dinner.
Ok, Womo Dinner.
Ok, con la W, esatto.
Perfetto.
Grazie Ivo, grazie mille. Grazie.
Buon divertimento, buona estate a tutti.
Buona estate a tutti. Ecco, Ivo ha in qualche modo già risposto alla nostra domanda, perché quello che vogliamo sapere da voi ascoltatori è: vi siete già organizzati per quest'estate? Cosa farete? Sì. Quali sono i vostri piani? Naturalmente abbiamo un ospite che tra poco vi presentiamo e con lui faremo un ragionamento un po' più ampio per
capire.
Posso fare
una domanda così? Non lo presentiamo ancora come...
Senza dire chi è?
Senza dire chi è.
Sì.
Se potesse chiudere gli occhi in questo momento e trovare in qualche parte del mondo, dove vorrebbe essere?
Nelle foreste canadesi.
Grazie. Nelle foreste canadesi. Grazie ospite senza nome, tra poco avrà anche un nome, non vi preoccupate.
Entra in contatto con Tutorial.
Invia il tuo messaggio scritto o vocale via WhatsApp al numero 079 873 9825.
Una delle tante versioni di Relight My Fire, in questo caso anni 90 con i Take That. 13-20 minuti, la musica ci aiuta a introdurre il tema è quello delle vacanze, del viaggio, e si è cantato molto di viaggio, sentite questa.
Se prenderò quel treno o a piedi, non lo so, né quando parto, nemmeno dove me ne andrò.
La poesia, la senti la poesia,
sì,
Mirko?
Mi ricorda tua cugina,
esatto,
lei.
È lei, è proprio lei che ha fatto un bell'album. Silvia Mezzanotte, guarda che è bravissima Silvia Mezzanotte.
No, è molto brava.
Per un po'
una
di anni ha fatto anche la cantante dei Mattia Bazar. Ti vedo pronto.
Sì.
Allora, diamo un nome alla voce che abbiamo sentito. Buongiorno Claudio Visentin.
Buongiorno, piacere di essere qua.
Storico sociologo del turismo, docente all'USI.
Sì, che sarà ospite anche di Filo Diretto domani sul Mezzogiorno,
certo,
giusto?
Parleremo di Stoccolma.
Ah,
parliamo
bene,
di città
bene.
Dove andare in via sostitutiva ancora, ecco, per adesso. Ecco, cioè,
Invece di.
Come è cambiato il tuo lavoro, Claudio, in questi ultimi 12 mesi?
Ma è strano, perché io viaggiavo molto ovviamente e sono diventato molto residenziale, anche se ho approfittato un po' della scorsa estate. Mentre però, diciamo, come studioso, come giornalista siamo stati molto sollecitati, perché c'era molta curiosità, mentre alcuni amici, agenti di viaggio, così davvero hanno avuto dei lunghi vuoti, e noi cosiddetti esperti siamo stati molto consultati. Poi la qualità di quello che abbiamo detto non lo so, però diciamo ci abbiamo provato. È una situazione molto inedita comunque,
certo.
Quindi ogni settimana capivi qualcosa di più.
E poi bisogna anche essere pronti, o bisogna essere pronti anche a consigliare le persone per quanto concerne il territorio nazionale.
Assolutamente, no. È passato da adesso è un po' più facile, perché l'anno scorso abbiamo fatto un giro completo, abbiamo capito un po', quest'anno stiamo un po' ripetendo alcune situazioni. Mm-hmm. E poi certo c'è stato un grande risveglio della Svizzera ovviamente, e poi c'è stato un grande risveglio del Ticino. Al Ticino, diciamo, per il Ticino non è stato un anno così terribile, per qualcuno è stato, certo, terribile, però diciamo, lo sappiamo, diciamo anche molto vicini a queste persone, ma diciamo il cantone di colpo è tornato interessante, perché noi siamo appunto i Caraibi della Confederazione.
Ecco, e di questo andremo ad approfondire, perché sarà con noi il responsabile dell'agenzia turistica ticinese,
esatto,
per cui su quello ci torniamo. Io invece voglio chiedere intanto leggere un paio di messaggi, così anche Claudio è, come dire, al corrente dei vari spunti che arrivano. Intanto c'è qualcuno che è molto ottimista e dice: ma certo, ricominceremo a viaggiare, come si fa a non andare al mare? Firmato una lucertola, ed è ovvio che la lucertola non vuole altro che andare al mare. Oppure qualcuno dice: quest'estate si va in Puglia, in Salento, Lumare, Lusule e Luientu, che è un modo di dire, no?
Mm-hmm.
Salentino.
Poi bene riposarsi e rilassarsi, ma senza andare lontano. Ma comincio a sentire la mancanza dell'odore degli aeroporti, quel misto di duty free, cherosene, gomma del naso trasportatore, sommati alla spezia locale.
C'è un rito del viaggio, no? Inizia già quasi ancora prima di arrivare all'aeroporto, Claudio.
Quest'anno ci sono state alcune delle proposte più divertenti, sono nate proprio da questa astinenza d'aeroporto. Per esempio, in alcuni paesi nordici EasyJet ha fatto il catering a domicilio, cioè arrivavano con il loro carrellino dei vassoietti e ti portavano
a casa
il pranzo dell'aereo, che non è, diciamo così, non è la cucina più alta ci sia di solito, però quell'aprire le scatoline di plastica, qualcuno era proprio in crisi di astinenza totale. E ci sono stati dei voli senza destinazione, cioè se andavi in aeroporto ci si registrava, specialmente in Asia, si faceva un giro di un'ora e poi si tornava indietro, proprio per questa crisi di astinenza del check-in, insomma.
Ecco, io ho un amico che vive in Israele e devo dirvi che quando ha cominciato a mandarmi le fotografie, sai che qui abbiamo ripreso, si va in spiaggia, si fa il bagno, ovviamente un pochino di quella roba lì, di quella voglia ti sale.
Allora, senza dubbio Daniele, nel senso, noi non sappiamo come le aziende arriveranno, in che condizioni alla ripartenza, però io mi punto tutto quello che ho sia sulla ripartenza sia sulla voglia di viaggiare, cioè la domanda delle persone. La voglia di muoversi è altissima. Noi non sappiamo in questo momento bene quando tutte le aziende gireranno la chiave del motore, cosa succederà, ovviamente, perché alcuni sono fermi da un anno, da due anni, hanno problemi di liquidità, e quindi può darsi che vedremo qualche grande nome uscire di scena e qualcuno prendere il suo posto.
Ma tu prevedi già per quest'estate, cioè questa ripartenza avverrà quest'estate?
Allora, faccio un po' mi volete in versione mago?
Ti abbiamo chiamato per questo, come mago, anche per questo.
Parlo non come studioso, ma come mago. Come mago dico questo, sensatamente, salvo non siamo virologi, salvo variazioni impazzite, diciamo, del virus, rebus sixtantibus, così come siamo ora, l'abbiamo visto l'anno scorso, verso il 14-15 giugno, la pandemia ha molto rallentato, certo. E l'estate è stata un'estate ritardata,
ma quasi, cioè, normale,
quasi agosto-settembre più che luglio-agosto, quasi normale. Quest'anno abbiamo in più i vaccini, che l'anno scorso non c'erano, e quindi, diciamo, se fatta la campagna vaccinale con l'arrivo dell'estate, sembra ragionevole pensare un'estate ritardata di nuovo, secondo me, agosto-settembre, anche magari un po' di ottobre, però in questo momento io il biglietto aereo ce l'ho, insomma, è quello che ho notato.
Canada, il famoso Canada,
non ancora. Però Grecia.
Sì. Va bene. E voi, ascoltatori e ascoltatrici, avete già deciso cosa farete quest'estate? Ditecelo, perché così aumentiamo il numero di opinioni intorno al quale stiamo dibattendo. Tra pochissimo ritorniamo. Intanto c'è Giorgia, tra pochissimo.
Tutorial, ogni giorno al vostro servizio. Tutorial.
In un anno normale, questi erano giorni in cui, chiarite le idee in famiglia, si cominciavano a prenotare le vacanze estive. Mare? Montagna? Città d'arte? Altri continenti. Nel secondo anno di pandemia da Covid-19, la visione è ancora un po' limitata. Come si stanno organizzando gli enti del turismo? Sarà ancora una vacanza 100% svizzera? È cominciata l'era del turismo con il vaccino? Ne discutiamo a Tutorial.
Problema? Soluzione.
Ciao a tutti, io sono Nadia, chiamo da Losanna. Per quest'estate noi abbiamo voluto essere positivi con tutta la mia famiglia allargata, sorelle, cognati, nipoti, eccetera. Abbiamo già noleggiato una casa grande a Maiorca. Naturalmente tutto annullabile fino all'ultimo, perché che vuoi, con questo Covid non si sa, tranne i biglietti d'aereo, purtroppo con EasyJet purtroppo è così, però possiamo tutto annullare anche fino all'ultimo momento. Siamo positivi, che vuoi, ci teniamo a partire al mare, al sole, al caldo, tutti insieme. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Beh, certo, c'è voglia di normalità, c'è voglia di pensare ad una estate normale fatta di vacanze, di mare, di sole e insomma di quello che ovviamente siamo abituati da tanti e tanti anni. Siamo con Claudio Visentin, storico sociologo del turismo, docente all'USI. Altri messaggi, Mirko, vai.
Quest'anno si va in Calabria senza se e senza ma. E poi Giovanna e famiglia da Locarno ci scrivono: carissimi amici di Rete 1, questa mattina da giovani settantenni ci siamo iscritti per il vaccino, quindi speriamo di poter raggiungere la nostra adorata Grecia in settembre. Auguri.
E aggiungo anche questo messaggio di Guido: quest'anno sono andato finalmente in posti in Svizzera che non avevo ancora visto, me ne restano ancora, ci sono gioielli ovunque, sottoscriviamo, a parte posti famosi come Jungfrau ed Engadina, consiglio le piste ciclabili dell'altopiano, occhio però alla pioggia, e quindi saluti da Guido. Allora, come vedi c'è voglia, c'è molta voglia di partenza, e qualcuno ha prenotato l'albergo, qualcuno dice ma con gli aerei non so bene. Cosa possiamo dire di questa idea del passaporto vaccinale? Se ne parla, no, in questi giorni in maniera anche abbastanza importante, Claudio.
Certo, se ne parla molto e evidentemente sarebbe uno strumento necessario, utile, che renderebbe tutte le cose più semplici. Già non possiamo più chiamarlo passaporto, perché forse non devi essere vaccinato, ma invece basta che hai fatto un tampone così. Diciamo così, ovviamente sarebbe uno strumento meraviglioso che tutte le compagnie, le aziende vorrebbero, i paesi vorrebbero, funzionerebbe benissimo. Il problema qual è? Che funziona benissimo, funzionato benissimo nei paesi autoritari. La Cina e Taiwan sono già ripartiti, per esempio, con un turismo pieno con questi strumenti. Abbiamo la tecnologia, sappiamo come fare. Il problema non è del passaporto vaccinale, sono degli aspetti legali, cioè gli uffici tecnici devono lavorare su questo, perché ci sono dati sensibili, chi li conserva, che cosa sappiamo di te, sappiamo dove ti sposti, eccetera eccetera. Nelle democrazie, che siano benedette le democrazie, questo è il problema maggiore. È chiaro che altrimenti sarebbe una soluzione perfetta: facciamo tutto il passaporto, sappiamo, dobbiamo andare a chiuderci tutti in un tubo di metallo alto 2 metri. È chiaro che tutti vogliamo sapere come stanno le altre persone, no? E quindi, però ci sono proprio degli impedimenti legali, e la soluzione verrà dagli uffici tecnici. Il problema è che deve venire alla svelta, perché qui tutto si muove molto rapidamente.
Siamo ad aprile, signori, certo. Quindi
certo,
manca poco.
Possiamo dire che il mondo è diventato più piccolo dopo la pandemia? Una volta ci sembrava tutto il mondo è casa mia, adesso non è più così.
Il mondo è diventato più piccolo, sì, perché ovviamente è ripartito il turismo nazionale. In realtà dentro questo generale desiderio di viaggiare ci sono due filoni, secondo me, un po' diversi. È chiaro che una persona che ha famiglia, che ha figli, che ha un anziano a cui badare, che ha un ufficio, deve stare molto attento, cerca zone vicine, resta nel suo paese. Cioè, certo, l'idea di finire in quarantena all'altro capo del mondo
non è bello.
Lo può permettere. Però ci sono anche dei predatori, no? I predatori in senso buono, dei cacciatori, i quali dicono giustamente: non sono mai stato alle Bahamas, a Santo Domingo, alle Maldive, questo è l'anno buono, c'è pochissima gente, vado, e il peggio che mi può capitare è di rimanere in quarantena nelle Andamane, che non è come rimanere in quarantena da noi, cioè nel senso, quindi ci sono anche persone molto decise a approfittare di questa situazione straordinaria. È un po' come in borsa, no? Ci sono i trend e poi ci sono quelli che sanno sfruttare le nicchie.
In questi mesi sono, immagino che sarà successo anche agli ascoltatori, a me sono arrivate decine di offerte dalle compagnie aeree, no? Ogni due per tre arriva l'offerta, approfittane, poi puoi spostarlo, puoi annullarlo, eccetera, eccetera. È una politica, secondo te, che ha portato dei frutti? Cioè le compagnie aeree hanno raccolto questa promessa di vacanza, oppure è la sensazione che è ancora presto?
La mia sensazione è che sia un po' ancora presto. La stessa abbondanza di queste offerte super economiche, ovviamente è possibile spostarlo fino all'ultimo, però bisognerà vedere le compagnie in che condizioni saranno. Le compagnie aeree sono in assoluto quelle che stanno peggio in questo momento e su cui ci sono delle nuvole anche abbastanza pesanti se la pandemia non passa rapidamente. Alcuni segmenti del loro profitto non torneranno più, insomma, eccetera, eccetera. Secondo me molte persone la prenotazione dell'aereo è un po' l'ultima che fanno e quindi non è ancora decollata quella parte lì. Mentre chi pensa di andare vicino si sta già organizzando in altro modo: il camper, il van, certo, il treno, la macchina. L'aereo vuol dire viaggi lontani, e in questo momento viaggi lontani c'è ancora un
ancora qualche perplessità. Sì. E come va la vacanza nel Canton Ticino? Tra poco abbiamo qualcuno che ci racconta qualcosa di più.
Tutorial. Problema. Soluzione.
Mai farò, sta nell'attesa dolcissima dell'amore che arriva e non chiede mai di sapere oltre il cielo che cosa c'è. È un viaggio che sfida le regole, è un andare lontano, è il sogno che ho.
Eros Ramazzotti, in tempi non sospetti, dice: il viaggio più bello è l'attesa, e l'abbiamo accontentato. Claudio, sarei d'accordo, perché certo, l'attesa è proprio la parola d'ordine.
Mentre Polanca dice: metti la tua testa sulla mia spalla, questo non si fa. Lui non sapeva ancora delle regole del distanziamento.
Distanziamento, eccetera, esatto, eccetera. Allora, benvenuto Angelo Trotta, direttore dell'agenzia turistica ticinese. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno professore.
Buongiorno.
Come sta andando? Come stanno andando questi mesi? Possiamo già avere un'anticipazione, signor Trotta?
Ma guardi, viviamo praticamente quasi alla giornata, nell'assoluta incertezza, come un po' tutti. Noi ci adattiamo chiaramente alle varie conferenze stampa e disposizioni sia a livello federale che cantonale. Diciamo che dopo un'ottima estate, cioè una primavera l'anno scorso terribile, un'ottima estate e anche un bel autunno e poi un inverno chiaramente dove praticamente era tutto chiuso, diciamo, fino a febbraio, adesso stiamo rivivendo, diciamo, un inizio di primavera che sì, ci dà qualche speranza.
Ecco, secondo le vostre analisi, le vostre previsioni, si aspetta turismo locale o anche ritorno di vacanzieri da Oltralpe e magari anche dall'estero?
Guardi, di analisi ce ne sono tantissime, poi anche, forse il professore potrà anche confermare, è molto difficile fare delle previsioni in questo momento, tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione della pandemia e dalle varie normative. Ci si aspettano già i primi corridoi anche dall'estero, probabilmente a partire da maggio-giugno. Quindi per il momento noi ci focalizziamo ancora su un target svizzero, abbiamo aperto anche molto di più i nostri investimenti alla Svizzera francese, chiaramente continuiamo a investire o iniziamo ad investire quest'anno di nuovo sulla Svizzera tedesca e piano piano vogliamo anche aprire soprattutto ai mercati di prossimità, quindi Germania, Italia, Francia, Benelux e forse magari anche Inghilterra.
Claudio, volevi aggiungere
qualcosa?
No, mi chiedevo appunto, immagino che ci sia anche un po' di preoccupazione locale se arrivano troppi turisti stranieri e quindi se come si pone rispetto a questa, mi chiedevo.
Lei parla in termini di epidemia? Di
sì, nel senso che secondo me turisti che arrivano da altri cantoni, se si evitano alcune pratiche tipo le discoteche o simili, è tranquillamente possibile anche adesso. Mi chiedevo però se ci fosse magari un po' di preoccupazione invece così nella società.
Sì, sicuramente sì, chiaramente è un po' una spada a doppio taglio. Da un lato molti di noi, non dico tutti, però noi dipendiamo parecchio dal turismo, dai turisti, ma non solo proprio in termini economici, anche in termini di fruizione di vita sociale qui da noi in Ticino. Dall'altro canto è chiaro che in una situazione epidemiologica abbiamo anche paura di essere contagiati. È anche vero che noi siamo una terra di molti flussi, cioè abbiamo ogni giorno praticamente 70.000 frontalieri che vengono dal nord Italia e abbiamo dal nord moltissima gente che viene a visitarci, quindi è praticamente impossibile isolarsi e quindi quanta più gente viene dal di fuori tanto più si ha paura.
Certo.
Del resto però sono state messe in atto, direi, e in Ticino ci siamo mossi molto bene in modo, mi sembra, anche collettivo e responsabile. Sono state messe in atto tutte le norme di protezione, sto parlando per esempio di hotellerie ma anche dei ristoranti che purtroppo per il momento sono ancora chiusi, però le norme vengono, mi sembra, abbastanza rispettate da noi e quindi ci si sente perlomeno in sicurezza parziale.
Angelo Trotta, rispettate da noi sicuramente, le località turistiche sono già affollate. Come stanno reagendo i turisti all'obbligo della mascherina? Prima domanda. E seconda, sui social si è fatto un gran parlare anche dell'ingiustizia nel vedere i turisti che possono mangiare sulle terrazze degli alberghi mentre noi residenti no.
Sì, esatto, diciamo che c'è stato molto fervento le ultime due settimane, anche noi l'abbiamo sentito molto. La prima è stata giustamente l'obbligo di introdurre le mascherine nei centri urbani, sto parlando in particolare Lugano ed Ascona, che sono due centri turistici importanti, e poi sì, anch'io ho visto soprattutto sui social varia gente che diceva ma che peccato, cioè noi che siamo qui residenti praticamente siamo obbligati ad osservare i turisti che mangiano sulle nostre terrazze, no? Quindi io penso che è normale dopo un anno di pandemia siamo tutti un po' nervosi anche a livello di società, ma non solo noi, un po' dappertutto siamo tutti stanchi.
Certo.
E quindi è anche logico che le persone reagiscano così. D'altro canto è già bello, direi, tutto sommato forse è meglio quest'anno dove ci abbiamo qualche turista che ci visita che non l'anno scorso dove praticamente per la pandemia a Pasqua, ricordo, eravamo in lockdown totale e avevamo praticamente chiuso il Gottardo.
Un'ultima riflessione, Angelo Trotta, il caffè di ieri titolava «I nostri alberghi sono cambiati». Cosa vuol dire?
Guardi, questo articolo non l'ho visto, diciamo che noi analizziamo non solo la domanda ma anche cosa potrebbe avvenire a livello di offerta. Abbiamo anche intavolato diciamo così, una partnership delle ricerche sia con l'Università di San Gallo ma anche con l'USI per vedere, questa è stata una crisi che non ha portato solo ad uno shock totale di domanda ma sicuramente porterà anche a dei cambiamenti sull'offerta, quindi innanzitutto direi che per gli alberghi qualcuno rischia di non farcela, spero il meno possibile, però c'erano degli alberghi che magari non avevano un posizionamento molto chiaro e quindi purtroppo è anche possibile che spariscano. Poi ci sono anche degli alberghi che si sono mossi molto bene, sono stati molto agili, molto flessibili e forse loro ne potranno anche trarre un vantaggio a medio e lungo termine.
Certo.
Direi che in ogni caso un albergatore, e di noi ne abbiamo tantissimi albergatori che sono degli ottimi imprenditori, intelligenti e dinamici, sicuramente si sono mossi anche per adattare l'offerta sia a corto termine ma anche a medio e lungo termine.
Angelo Trotta, direttore dell'Agenzia Turistica Ticinese, grazie per essere stato con noi, grazie per le sue riflessioni. Buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Tutorial. Il pomeriggio può cominciare.
Can resist the evil of the flesh. Chi viene in viaggio con me? Chi viene in viaggio con me? Con Willy Fog partiremo.
Con Willy Fog partiremo.
Chi viene in viaggio con me?
Chi viene in viaggio con me?
Andremo dove vorremo.
Un'altra cugina?
No, è la Cristina D'Avena questa. Dai, scusa, non
scherzavo.
Non puoi non mettere Cristina D'Avena.
È vero.
Con uno dei suoi grandi classici, chi viene in viaggio con me? Va bene, chiusa la parentesi.
Posso fare la domanda che ho fatto prima?
Puoi fare quello che vuoi.
Al nostro ospite Claudio Visentin. Appunto, sì. Il caffè di ieri intitolava un suo grande articolo: i nostri alberghi sono cambiati, e quindi sta cambiando forse il concetto anche di ospitalità, di gentilezza e di accoglienza? Deve cambiare?
Allora, non so se sta cambiando, senz'altro deve cambiare. Secondo me c'è un po' una questione irrisolta, cioè nel senso di avere i turisti, ricevere i turisti, ovviamente è un'attività economica ed è un'attività profittevole, l'abbiamo capito questo.
Certo.
Però devi anche averne il piacere, cioè non puoi pensare di separare l'aspetto economico, di dire faccio venire i turisti, guadagno dalla loro venuta, però meno fastidio mi danno, meglio è. Il turismo è un piacere di avere persone che vengono da fuori, di avere stranieri, di parlare lingue diverse, di incontrarsi. È così, cioè molte volte nel Ticino manca ancora, cioè va ancora un po' pensato questo aspetto, quanto piacere abbiamo di avere stranieri che vengono da noi. L'accoglienza, ecco, questo mi sembra è un concetto importante. L'accoglienza non è la gentilezza, cioè quando tu vai in un bar il cameriere deve essere gentile, perché quello è il suo mestiere, è certo. Ovvio che deve essere gentile, ma l'accoglienza comincia dopo questa ovvia gentilezza, comincia in un piacere vero che il turista sente, mm-hmm, di essere lì e deve essere insieme. Ci sono paesi più aperti e più chiusi, è una cosa che si può decidere serenamente, nel senso,
certo.
Però se ti chiudi al turismo come accoglienza, poi non puoi pensare di averne i proventi economici. Le due cose non sono separabili, secondo me.
Okay.
Secondo me in Ticino qualcosa da fare ancora c'è, va meglio che in passato,
certo.
Ma qualcosa da fare ancora c'è.
Un ascoltatore ci scrive: quest'anno giro d'Europa dell'Est, in moto, in solitaria, tenda, sacco a pelo e tanta vita selvaggia, tanta selvaggeria.
E non vogliamo andare nei dettagli.
Non entriamo nei dettagli, ci basta questa informazione così da Easy Rider. Claudio invece, Claudio Visentin, quali sono secondo te le destinazioni che beneficeranno di questa ripartenza? Così a naso, sempre con approfittiamo della tua capacità di percepire anche i movimenti e le onde, no? Prima si parlava a microfono spento proprio di questa Europa dell'Est, che forse essendo non lontana da casa ed essendo economica potrebbe...
Certo, è un esotismo alle porte di casa, cioè vuol dire una diversità di lingue, di cucine, di ambienti, però al tempo stesso grandi spazi naturali, però al tempo stesso senza essere come chilometri molto lontano da casa, e questa è una percezione psicologica anche importante. E quindi per esempio è stata una delle sorprese la Polonia, non so, il mare del nord, il mar Baltico, zone dove nessuno andava, hanno avuto invece dei buoni risultati. Ovviamente adesso comincerà anche un po' una mattanza, cioè tutte le destinazioni sono lì che aspettano i turisti, ci sono paesi dove il turismo pesa nel PIL, magari il 20-30%, due stati senza turisti non le possono fare. Faccio un esempio che a me è molto caro, per esempio la Grecia si sta preparando tantissimo, sta vaccinando le persone sulle isole, ha mandato un messaggio chiaramente di disponibilità, ci sarà una grande competizione, ci potrebbero essere dei prezzi molto buoni sulla destinazione, non è detto sul volo aereo invece che un problema diverso, e ci sarà una competizione terribile. Per quello che dicevamo, potrebbe essere anche un anno di grandi occasioni. Ci sono dei paesi che devono ripartire, non possono non ripartire quest'estate, altrimenti le conseguenze sarebbero quasi letali.
Sono drammatiche. Mentre per quanto riguarda la visione internazionale, oltre l'Europa, dal tuo punto di vista è ancora presto, oppure magari l'autunno, l'inverno potrebbe essere il loro nuovo trampolino di lancio?
Diciamo così, noi sappiamo da sempre che la ripartenza verso il turismo internazionale, che insomma è il turismo importante, il turismo bello, quello che insomma anche ovviamente è il nostro orizzonte naturale, e noi abbiamo un master all'uso in turismo internazionale proprio perché è quello più complicato, più affascinante, più interessante. Sappiamo che la ripartenza è sempre un po' più lenta, o almeno in passato abbiamo visto così, ci si muove pian piano, si vede cosa succede e poi si estende al raggio. Va anche detto però una cosa, che negli anni scorsi, dopo un grande evento, i recuperi erano più lenti, dopo un evento di terrorismo, dopo una crisi economica, questi tempi si stanno riducendo sempre di più, per cui può anche darsi che partono gli uffici del turismo, partono le destinazioni, partono gli aerei e la gente molto rapidamente, più rapidamente di quanto pensiamo noi, si spinga in paesi lontani.
Che tipo di vacanza faremo? Oltreoceano, vacanze da 10 giorni, da 2-3 settimane?
Beh, ovviamente nel momento in cui ci si sposta si tende a spostarsi un po' di più, cioè il mordi e fuggi è abbastanza impensato, con tutta la fatica che costa non ha più molto senso andare via, quindi vacanze senza dubbio più lunghe, più vacanze on the road, abbiamo sentito prima il camper, il van, la macchina, la moto, più questo senso di indipendenza, più case in affitto e quindi si starà più lungo in un posto. Secondo me sì, il taglio delle 3 settimane, per capirci, che cominciava a essere un po' obsoleto, potrebbe tornare, ovviamente soldi permettendo, non dimentichiamo, ecco, non vorrei che qualche ascoltatore si facesse un'idea sbagliata, cioè non dimentichiamo che ci sono molte persone in
molte
difficoltà,
molte categorie, certo, persone e categorie in difficoltà, quindi, noi, ne siamo consapevoli
e su questo grandissimo rispetto, ovviamente diciamo chi potrà ovviamente starà via di più a questo punto.
Sinceramente, ci scrive un ascoltatore, non ho proprio capito chi è andato ai tropici l'anno scorso, ma non hanno pensato che avrebbero potuto portare il virus in paesi meno attrezzati di noi, e se uno si ammala che ospedali trova? Roba da matti. Questo ascoltatore solleva una questione importante, perché è vero che il virus, la pandemia, va a velocità differenti, cioè non c'è un'unica velocità. Parlavamo prima di Tel Aviv, dell'Israele che ha riaperto le spiagge, ci sono dinamiche e paesi ancora in mezzo alla crisi.
In realtà questo dovrebbe essere il vero criterio, cioè noi spesso siamo ingannati da, secondo me, da dei criteri, da dei falsi criteri, per esempio il confine, no? C'è la pandemia e ci viene da chiudere il confine cantonale, ma se il cantone è vicino a noi nelle nostre stesse condizioni possiamo tranquillamente muoverci, perché tanto la situazione era stessa.
È uguale, certo.
Si sta lavorando molto su questo tema dei corridoi. La speranza era di poter andare in paesi che sono messi come noi e dove quindi non facciamo né rischiamo ma neanche facciamo danno, seguendo delle cautele, e si stava lavorando molto in questa direzione. Qual è però il problema? Il problema è che le cose cambiano rapidamente, bisognerebbe essere molto veloci, cioè 3 giorni prima decidi e dici vado in Boemia oppure vado alle Barbados perché lì il morbo non è in situazione diversa che da noi, però è una velocità che forse non riusciamo, è troppo veloce, forse bisognerebbe essere troppo efficienti e non riusciamo a farlo.
Anche perché il rischio di starsene in quarantena 7 giorni in albergo è molto alto.
Il rischio è reale, non c'è dubbio. Il rischio è reale e appunto bisogna potersi permettere. Poi, come dicevamo prima, chi può permettersi questo rischio, cioè di tornare 7 giorni dopo e il datore di lavoro non te lo riconosce, giustamente, potrebbe anche fare delle vacanze straordinarie.
Quindi stiamo un po' a casa.
Adesso a casa vediamo. Insomma, nel senso che il dibattito è aperto. Adesso però, prima di andare verso l'informazione delle 14 e poi ritrovare Claudio, perché sta ancora con noi qualche minuto, lanciamo la sfida al nostro pubblico.
E quindi, hai scelto oggi?
Allora, oggi ho scelto una canzone che parla di viaggio, ovviamente, ma non è la versione originale, è ricantata da un artista che amate sicuramente molto, quindi non farete fatica a individuarla. Dovete mandarci come sempre un messaggio dicendoci chi canta questa versione di un celebre successo di Lucio Battisti. Non è difficile. Secondo me tu la sai.
Io ho già capito.
Tu hai già capito, esattamente. Vediamo se anche a casa.
Pronti ad una sfida con la memoria? Vediamo chi di voi si ricorda chi cantava questa canzone. Inviate le vostre risposte al numero 079-873-9825.
Sì.
Tutorial, il programma che risolve problemi.
Ora che viaggiare non si può se non per comprovati motivi, mi accorgo che muoversi liberamente ti allunga la vita. La riempie di volti e di paesaggi, di canti, di suoni, di dolori, sì, anche quelli, e di orizzonti che non conoscevi. Le tue vecchie idee crollano e ne nascono di nuove. Scopri davvero che tutti sbagliamo ed è la lezione più importante da tenere con te quando torni a casa. Anche il viaggio, in fondo, è una sospensione nel vuoto, come la quarantena per la pandemia. Ma il primo solleva in te una sensazione di eternità, la seconda solo un senso di vuoto e di morte. Il viaggio è uno spazio in continuo movimento, dove sembra fermarsi solo il tuo tempo intimo. Osservi e nel contempo ti stupisci, ti commuovi, senti la tenerezza degli uomini e il timore davanti all'ignoto. Ti osservi mentre guardi dentro di te. Viaggiando hai cominciato a vivere in così tanti posti e in così tante ore diverse del nostro tempo che non sai dove cominciare con i ricordi. È tutto fuso dentro di te, le città e i fiumi, ziggurat e grattacieli, la miseria e il lusso, le tenere nebbie del nord e i deserti incendiati di sole. E ti accompagnano nomi solitari di luoghi lontani, dalla grafia sconosciuta e difficile.
E questo è un articolo scritto da Domenico Quirico sulla Stampa di ieri, che così, immaginando la nostra trasmissione dedicata ai viaggi, ci sembrava perfetto da ascoltare. Una gran bella voce quella di Domenico Quirico.
Bellissima, e c'è un eco di un grande viaggiatore svizzero che è Bouvier, che ha scritto La polvere del mondo, che è un libro meraviglioso, dove c'è un passo simile. Lui dice proprio: quando siamo giovani il mondo ci attraversa come un fiume, no? Con le sue esperienze ci passa dentro, ed è una delle grandi gioie della vita, e tiene anche a bada un po' quella malinconia che tutti ci portiamo dietro. E quindi questa idea che il mondo ci passa attraverso grazie ai viaggi è una bella immagine. Domenico Quirico è molto bravo.
È molto bravo. Dunque, è la Rete 1, ovviamente Tutorial, stiamo parlando di viaggi, stiamo parlando di cosa immaginate per quest'estate, continuiamo a farlo tra poco, continuate a mandarci i vostri messaggi, è davvero un piacere leggervi, e così come è un piacere tra poco premiare chi ha vinto il nostro piccolo quiz.
We'll be right back. Tutorial, tutorial.
In un anno normale, questi erano giorni in cui, chiarite le idee in famiglia, si cominciavano a prenotare le vacanze estive.
Un'estate al mare, voglia di remare.
Mare, montagna, città d'arte, altri continenti.
Altri continenti.
Nel secondo anno di pandemia da Covid-19, la visione è ancora un po' limitata. Come si stanno organizzando gli enti del turismo? Sarà ancora una vacanza 100% svizzera? È cominciata l'era del turismo con il vaccino? Ne discutiamo a Tutorial.
Problema? Soluzione.
E lo stiamo facendo, stiamo discutendo con Claudio Visentini, ma anche con altri ospiti e con le opinioni dei nostri ascoltatori. Allora, a proposito di ascoltatori, molti complimenti a chi ha indovinato la risposta. Qualcuno ha scritto Battisti. No, era una canzone di Lucio Battisti, ma noi vi abbiamo chiesto chi cantava quella versione che abbiamo ascoltato.
E non era neanche Ornella Canoni,
no.
Ornella Vanini, Ornella Vononi.
Vabbè, è chiaro che il T9, cioè, quando arriva il T9 sì. Siamo rovinati. Ovviamente Ornella Vanoni è stata estratta oggi, ma non temete, prima o poi estrarremo tutti. Nicla, che vive a Cadempino e che vince la nostra Moleskine. Torniamo a un paio di messaggi dal pubblico. Preferisco andare in Italia dai miei familiari e che da 2 anni non vedo, sempre che ci sia consentito. Tra l'altro abbiamo 2 matrimoni che rimandiamo e non solo pure i biglietti aerei, che per fortuna non abbiamo perso soldi, ma le speranze quasi sì. Speriamo bene per tutti che sia, insomma, ci sia la possibilità di andare e di tornare alla normalità. Mai come in questo periodo la parola normalità, no, è molto molto gettonata. Allora, Claudio, io direi, a proposito di viaggi, facciamo un piccolo viaggio nel tempo, perché non è la prima volta che il mondo si ferma, magari non con questo modo eclatante, però voglio dire, c'è stato l'influenza spagnola nei primi, no, è vero, certo. 1920, cos'era?
Certo, nel 1920 ci fu questa terribile influenza. Allora, ricordiamoci che c'è gente che è stata molto peggio di noi, perché ci fu questa terribile influenza che il secondo anno tornò in forma micidiale, quindi voglio dire, il primo anno andò come andò a noi, ma il secondo anno fu veramente una tragedia.
Peggio.
Prima c'era stata la prima guerra mondiale, subito dopo c'è stata la rivoluzione russa, non dimentichiamoci, sovietica, poi è arrivata la crisi di Wall Street, poi è arrivata il 33, Hitler in Germania, cioè sono stati 20 anni tra i più tormentati della storia. Noi ci siamo presi solo la pandemia di questi 6.
Beh, adesso
diciamo, potremmo,
relativizziamo.
È
diciamo.
Consolatorio, sì. Pensarla così, c'è chi si è trovato peggio. Quello che fu interessante però è che quei 20 anni tra le due guerre furono un periodo interessantissimo per i viaggi. Per esempio, un paio, i coniugi Murphy, un paio di americani mattissimi con i loro amici artisti, inventarono le vacanze al mare che nessuno faceva. Cominciarono a dire, allora costume da bagno, poi mettiamo il telo, poi ci abbronziamo, poi la sera beviamo il martini sulla terrazza. Quindi nacquero le vacanze al mare, nacquero gli sport invernali, per esempio in Svizzera. Ci furono alcuni esperimenti straordinari. Ho scritto qualche giorno fa su Azione, ha raccontato la storia dell'aereo più lussuoso del mondo. Era così difficile viaggiare, c'era così difficile la situazione che chi poteva viaggiare aveva un sacco di soldi. E la Boeing costruì questo meraviglioso idrovolante, che è il più lussuoso aereo che ci sia mai stato, il 314, un idrovolante gigantesco. Per salire costava come un anno della paga di un operaio per andare in America, però si pranzava in un vero ristorante a bordo e la coda dell'aereo era una suite nuziale per viaggi di nozze.
Mamma mia.
Poi le cose, che non dimentichiamo ricordiamo che c'era l'Hindenburg, cioè i grandi dirigibili. C'è una cosa che forse non molti ascoltatori sanno, ma che a me colpisce tantissimo l'immaginazione: l'antenna dell'Empire State Building, quella sì, da cui si misura l'altezza, perché quella dove King Kong si aggrappa, no? Certo. Mentre cerca di prendere gli aerei. Perché c'è un'antenna lì? Perché era un attracco per dirigibili, cioè si pensava che i dirigibili ormeggiassero sull'Empire State Building e poi che la gente scendesse. Invece cosa succede? Succede, come voi sapete, che nel 6 maggio 1937 l'Hindenburg si infiamma toccando terra, le prime telecamere sono lì e lo mostrano a tutto il mondo, quindi questo è anche un fatto decisivo. E quindi i dirigibili escono di scena, gli idrovolanti escono a loro volta di scena perché ci sono ovunque piste della Seconda Guerra Mondiale e comincia il turismo come lo conosciamo. Però è stato un periodo creativamente fantastico e anche noi un po' di cambiamenti li avremo. Il cambiamento non è solo male, certo chi subisce, no? Chi rimane certo con la carta sbagliata ovviamente sta male e lo capiamo benissimo, però sono periodi di grande rimescolamento. Abbiamo sentito appunto viaggi in Bulgaria a cui un anno fa non si pensava.
Pochi pensavano. Senti, è stato anche l'epoca delle grandi navigazioni col transatlantico, no?
Assolutamente.
Adesso tutti ricordano Titanic, però certo, è stata un'industria fiorente per molti e molti anni.
L'emigrazione ticinese poi verso l'America.
È stata una grande industria, ovviamente l'immigrazione reggeva anche questo interesse. Quando gli americani chiudono un po' le porte dell'immigrazione nel 21, poi comincia anche molto turismo. E raccontavo l'altro giorno, proprio a filo diretto, ne abbiamo parlato prima, no? Che c'è questo ristorante a New York, al Molo 59, dove sarebbe dovuta arrivare il Titanic, ma non arrivò mai. Quindi tu pranzi con questo fantasma della nave lì. Perché le grandi navi da crociera ormeggiavano proprio di fronte a Manhattan, cioè si infilavano davanti ai grattacieli. Un periodo bellissimo. Poi invece è arrivata la guerra ha cambiato tutto e abbiamo avuto il turismo come lo conosciamo. Certo. Però è straordinario.
Allora, noi congediamo Claudio Visentin, però ricordiamo agli ascoltatori che domani, uno oggi, a proposito di modalità di viaggio piuttosto particolari, si occuperà dei 60 anni del Trans-Europe Express.
Fantastico.
Quindi questo famosissimo treno che ha fatto davvero la storia. Il famoso tè, esatto, versi un tè sul tè. Sei stato sul tè?
Sì, io sono stato.
Hai bevuto il tè?
L'ho preso qualche volta da Zurigo a Milano e tra l'altro va detto che il design fu curato dall'architetto di Sciaffusa Walter Henne e praticamente a più di 30 anni di distanza veniva definito una delle creazioni più straordinarie della cultura svizzera del design.
Domani uno oggi dedicato appunto al tè. Grazie Claudio Visentin, grazie, alla prossima.
Tutorial. Problema. Soluzione.
Non so come riesco a riconoscerti dal suono del telefono, sei tu. No, che non dormivo, tu che cosa stai facendo? Sto guardando la TV. Vuoi che ti chiami? Più tardi? Che forse adesso non ti va? E parlami. Come l'impressione di dipendere dalla tua idea di me. Certe volte come l'impressione di essere soltanto quel che piace a te. Non ti ricordi dal tramo che non smettevi un attimo. Ci siamo solo noi. E la vuoi smettere, ti sento dalla voce. Mi sembra di vederti. Vuoi provare a fidarti?
farmi fare sempre tutto quello che vuoi tu. E non so più distinguere se mi fai bene o male, io non ce la faccio più. Ma quando siamo solo noi. E la vuoi smettere, ti sento dalla voce, mi sembra di vederti. Vuoi provare a fidarti di me? Voyage, voyage.
Altri suoni col profumo del viaggio, e noi di viaggi stiamo parlando, di vacanze, le vacanze ipotizzate per la stagione estiva, che non è poi così lontana, voglio dire, è veramente dietro l'angolo. Grazie a tutte le vostre esperienze, ai vostri desideri, adesso vi raccontiamo qualcos'altro che accadrà quest'estate, anzi per questa primavera in Svizzera.
Sì, 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 facciamo riferimento anche a un messaggio, perché qualcuno ci ha scritto: io sono andata con la ferrovia proprio di montagna più antica d'Europa, quella del Righi.
Giusto.
È andata lì a farsi un giretto, esatto. Una nostra ascoltatrice Nives, che salutiamo. E appunto è prevista, è diciamo questo, il 150esimo anniversario.
È l'anno del 150esimo.
Esatto, esatto.
E quindi cosa si fa?
Cosa si fa? Lo chiediamo a Rania Belfiglio, che è responsabile marketing, guest service della Righi Bahn. Rania, benvenuta sulla Rete 1, buongiorno, tschüss.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, cos'è successo 150 anni fa esattamente? Da dove siamo partiti?
Allora, ha cominciato 200 anni fa, perché c'era già il primo hotel sulla Righi, in cima, la Righi Kulm. Okay. Ha cominciato così. Allora hanno già portato tutti i visitori sulla Righi, sempre a piedi o così. E poi, 50 anni dopo, c'era l'ingegnere Nikolaus Rickenbach, che voleva fare il primo treno di ferrovia per andare su in montagna. E così ha cominciato. Lui era proprio moderno, voleva fare qualcosa che possono andare in treno invece a piedi.
Ecco, il giorno dell'anniversario è a maggio, giusto?
È a maggio.
Il 20, sì, 21? 21?
21.
Ok, che cosa avete preparato?
Ecco, cioè, tutta la settimana ci sono delle attività, specialmente abbiamo tutti i treni che girano, tutti i treni nostalgici, che sono veramente tutti più di 60 anni, 70 anni in più. Abbiamo due altre locomotive di vapore, ma una speciale, la Lok 7, che è sempre stato nel museo di trasporto, che siamo andati a prenderla adesso. E fa tutto che serve per metterla ancora per andare sulla Righi. E questa è veramente qualcosa speciale.
Assolutamente da vedere, quindi. Ecco, per chi volesse delle informazioni, c'è un sito internet
www.righi.ch.
Righi.ch, molto facile,
C-H.
Molto facile.
Ecco, sì.
Rania, chi frequenta?
Tutte informazioni. Sì.
Lì si trovano tutte le informazioni. Chi frequenta oggi il Righi?
Sono specialmente famiglie e abbiamo tanti visitori della Svizzera, anche spero anche del Ticino, perché si può camminare, si può fare tanta roba sulla Righi, ci sono tante possibilità per attività in famiglia.
Un'ultima domanda.
Anche pensionati, tutti così.
Ok, di tutto di più, insomma. Allora, sì. E il futuro quale sarà? Immaginiamoci il Righi Blick tra 20-30 anni.
Allora, mi hanno detto così, sì? che vogliono continuare proprio la visione che aveva Nikolaus Reichenbach. Uh-huh. E, abbiamo treni nuovi che arrivano in autunno.
Ok.
Che facciamo un po' tutto di nuovo così, però vogliono proprio fare come ha fatto lui, piano piano, che non è una montagna di troppa attività, che si può godere proprio la natura così.
Okay. E allora
speriamo di avere più visitori dalla Svizzera ancora.
Cosa si dice nell'occasione dei 150 anni? 100 di questi anni? 200? 300?
1000.
Di questi? 1000. Dai, facciamo 1000 e non ci pensiamo più. 1000 di questi giorni. Grazie signora per essere stata con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, altrettanto. Grazie, arrivederci.
Rania Belfiglio, responsabile marketing guest service della Reichenbach. Grazie mille, righi.ch.
It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories in black. I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistake.
Qualcosa di nuovo, firmato Maroon 5, Beautiful Mistakes, è una novità per quanto riguarda questa band californiana. Torniamo a noi, torniamo nel nostro paese, in particolare nella nostra televisione, perché siamo felici di avere con noi dalla redazione di Patti Chiari, Paola Leoni. Buongiorno Paola, grazie per essere qui.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, noi preparando questa trasmissione ci siamo resi conto che il 12 di marzo uh-huh. è andata in onda una tua bella intervista, una bella inchiesta che riguarda in qualche modo le vacanze del futuro o del presente, con dei pacchetti vacanza con vaccino a cifre astronomiche. Ci dici qualcosa di più?
Sì, è cominciata così, con una segnalazione, come spesso succede da noi a Patti Chiari. Qualcuno ci ha segnalato: attenzione, c'è una società che fa si occupa di organizzare voli privati, che propone vacanze con vaccino. Siamo andati a vedere, avevano un blog e parlavano effettivamente di questi viaggi in India, a Dubai, vaccino incluso, sembrava una cosa molto esclusiva. In fondo,
quindi tutto vero, cioè, perché all'inizio
c'era scritto chiamateci, insomma, sì, possiamo realizzare i vostri sogni, e noi abbiamo chiamato.
Sì.
E quanto costavano questi sogni, tanto per una settimana a Dubai?
Allora, guarda, globalmente, diciamo, l'esordio della telefonata è stato, guardi, ci chiamano in diversi, ma quando diciamo il prezzo solo del vaccino, 25.000 euro, di solito poi attaccano. Questo era, diciamo, il prezzo base, più poi bisognava aggiungere sistemazione, voli. Fondamentalmente nel corso della telefonata abbiamo capito che si appoggiavano a un'agenzia britannica, più okay, che un'agenzia, un club esclusivissimo.
Ah, sì, il Knightsbridge.
Knightsbridge Circle. Sì. Club per iscriversi al quale si deve pagare annualmente la bella cifra di 25.000 sterline, sono più di 30.000 franchi, quindi insomma un club per super ricchi. E i viaggi che proponevano erano, c'era l'opzione, noi abbiamo chiamato da Nababbi, India, vaccino AstraZeneca, poi di trasferimento, l'attesa fra una dose e l'altra alle Maldive, poi di nuovo sosta in India per la seconda dose e rientro, oppure l'opzione da sceicchi negli Emirati Arabi con il vaccino AstraZeneca, Pfizer in quel caso. Tra l'altro lì sembrava che ci fosse una partenza possibile imminente. La cifra, noi abbiamo fatto due calcoli ed è anche la cifra che riportano i giornali britannici per questi viaggi del Knightsbridge Circle, eccede 50.000 franchi alla fine. Insomma, non per tutti, ma in ogni caso, al di là poi del fatto che insomma non tutti possiamo permettercelo, l'elemento centrale è che, come poi nel servizio abbiamo messo anche appunto le dichiarazioni del farmacista cantonale, oggi siamo di fronte a una risorsa limitata. La prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale che ci confrontiamo con questa situazione, è necessaria per tutti e ci sono dei gruppi vulnerabili, e è importante insomma non saltare la fila, ecco, rispettare il proprio turno.
Comunque la percezione che tu hai avuto è che ci sia molta richiesta, nonostante le cifre, cioè quando da una parte ti hanno detto guardi, quando le dirò la cifra lei metterà giù il telefono, però c'è molto interesse.
Allora, diciamo che poi l'agenzia, la società ticinese, quando poi ci siamo manifestati come giornalisti, ci ha detto ah, ma noi non siamo noi a organizzare questa Knightsbridge Circle che lo fa. La Knightsbridge Circle che abbiamo cercato di intervistare ci ha risposto che hanno avuto tantissime richieste, tanto che hanno concluso il loro programma. È vero che ha fatto molto discutere questa loro iniziativa, non hanno specificato, non era chiaro se hanno concluso il programma perché i media ne hanno parlato e è stata anche criticata, o se perché davvero hanno avuto, come scrivono, tantissime richieste. Io il dubbio che in molti ne abbiano approfittato ce l'ho. E
sicuramente, anche perché per andare negli Emirati Arabi basta farsi un tampone qui e presentarlo quando arrivi all'aeroporto là, non c'è bisogno di pagare adesso tutte queste cifre, no?
Però poi bisogna sapere dove andare per fare questi vaccini. Perché formalmente così non si possono fare dei vaccini. Noi abbiamo contattato anche proprio Dubai, qui la missione permanente, ci hanno detto che insomma ufficialmente non si può, e questo è confermato da Pfizer, da AstraZeneca, dal farmacista cantonale. I vaccini oggi sono previsti e i contratti sono con i governi, quindi laddove vengono proposti in cliniche private, non sappiamo bene cosa succede, può essere una clinica o insomma qualcuno che agisce di nascosto ai governi, forse una qualche forma di complicità da parte di qualche governo o magari delle contraffazioni. In ogni caso, sia per ragioni di sicurezza ma ancor prima secondo me per ragioni etiche, aspettiamo il nostro turno. Tra l'altro è notizia di pochi giorni fa, entro luglio qui in Svizzera avremo 8 milioni di vaccini, e da oggi si possono annunciare anche gli over 65, insomma le cose
si muovono anche in
si
fretta,
muovono, e quindi è meglio andare sulla Righibana in vacanza
sì,
aspettare il proprio turno qui.
Sì, oppure farsi un farsi non il vaccino, farsi un tampone. È questo che
certo,
dire,
adesso
no?
Abbiamo varie
c'è questa
possibilità,
no? Senza spendere esatto. Tutti quei soldi, no?
Esatto, esatto.
Paola Leoni, grazie, buon lavoro a te e a Patti Chiari.
Venerdì il tema?
Venerdì il tema, oh mamma mia, mi cogli impreparata.
Sì, state lavorando talmente su tante
adesso
cose.
Adesso torno indietro, mi bacchetterà mammone che non mi ricordo.
No.
Ma scusa, ma venerdì noi non abbiamo la puntata perché
c'è venerdì santo.
La pausa, sì.
Oh, okay.
Sì, ecco perché.
Allora salvata in corner.
Proprio per essere in tema di vacanze ci prendiamo un venerdì libero.
Auguri alla redazione allora.
Grazie.
Grazie Paola.
Buona
grazie.
Continuazione a voi.
Radio, mi canti la sera,
waiting for someone else.
Forse qualcosa rimane,
waiting for someone else. Sempre io e te.
Cosa serve un viaggio se non per definire che non c'è niente al mondo che non si può capire, che puoi restare immobile, guardarti fino in fondo e intanto vedi correre la vita tutti intorno, non hanno vita facile.
Oh,
Quante cose ci dicemmo su quel treno, quanti baci ci scambiammo in riva al mare, ma al tramonto quante lacrime sincere, si doveva ritornare da quel nostro primo viaggio. Quanto tempo
abbiamo parlato delle vacanze di una volta, e allora anche una canzone di una volta. Questa era di Paolo Bacillieri e si chiamava Il primo viaggio. A proposito di archivio, quindi documenti storici RSI, vacanze del 1967, frammento di una trasmissione conservata nelle teche RSI.
L'ora della donna a cura di Iva Cantoreggi.
Io sono stata a Jesolo con la mia famiglia e ho passato delle ottime vacanze. Jesolo è una spiaggia familiare e popolare.
Sono stata in vacanza, ma subito dopo sono stata a Roma, a Parigi per le collezioni, per la presentazione delle collezioni autunno-inverno.
Sono stata a Punta Ala, una spiaggia considerata un po' snob. Ero fuori stagione, un'abitudine che ho di andare in vacanza fuori stagione. Riferirò degli svantaggi di questi viaggi fuori stagione.
L'idea di questa trasmissione mi è venuta perché un mattino alle 6 sul finire di giugno ho incontrato una signora la quale fresca fresca mi dice: ciao, buone vacanze! E io sono cascata al quarto piano perché proprio uscivo appena appena dal tunnel dell'inverno e alle vacanze non pensavo proprio. Però pare che queste vacanze siano ormai diventate un fatto sociale, tutti vanno in vacanza, chi non va in vacanza quasi se ne vergogna. Per quale ragione?
Ma io penso in primo luogo per il benessere, certo, che veramente è generale. Oggigiorno tutti veramente possono permettersi delle vacanze, e che le vacanze facciano bene, questo non è forse il nostro compito di dirlo, ma io penso che facciano bene in ogni modo. Prima di tutto c'è il cambiamento d'aria che è suggerito anche dai medici, in particolare per i bambini. Poi c'è il cambiamento di ambiente che fa bene ai nervi delle persone che, come noi, come tutti oggigiorno, sono un po' sotto pressione tutto l'anno, così che malgrado si debba in un certo senso sopportare una pressione ancora maggiore gli ultimi tempi per lasciare tutto ordinato, organizzato, per preparare bagagli, eccetera, eccetera, si parte tutti per andare in vacanza. Dunque, proprio il benessere che determina questa possibilità, che in certo qual senso è anche una necessità.
È anche una costrizione, però, insomma, a un dato momento ci sentiamo obbligati ad andare in vacanza, per cui per esempio in questo momento la nostra è l'unica famiglia che vive nella casa d'appartamenti in cui abitiamo, e veramente non so, vediamo che la portiera così ci guarda con un larvato disprezzo e anzi ci considera degli snaturati, soprattutto che abbiamo una bambina piccola, la teniamo a casa, e le dirò che questa bambina piccola di 8 mesi a casa è in condizioni di salute molto migliori di bambini di altre mie amiche che passano dalla montagna alla collina, al mare, al mezzo mare, insomma.
Anch'io trovo le vacanze però sono indispensabili, soprattutto data la vita di oggi, no? Una vita molto dinamica, e poi per esempio nelle città oggi si riposa molto meno che non una volta.
Cool, the island rains, all of nature wild.
Isla Bonita, che è un'isola del piccolo stato del Belize, c'è proprio tutta una storia ambientata, insomma, comunque esiste davvero questo luogo. E domani?
Domani è un altro giorno, si vedrà.
Tra poco vi diciamo anche il tema che affronteremo domani.
C'è ancora una porta per un
messaggino. Signora, buongiorno, ben ritrovata. Signora Vanoni, tutto bene?
Ho ricevuto io il messaggino, ma che te lo legga?
Sì, prego, se si capisce quello che...
Quest'anno, Covid permettendo, sto pianificando, visto che siamo nell'anno giacobeo, che cade solo 14 volte in un secolo, di percorrere il cammino di Santiago di Compostela.
Grazie per aver preso la linea.
I molteplici motivi che questo cammino offre, quindi paesaggi nella natura, storia, solitudine e condivisione allo stesso tempo. Sarebbe l'anno perfetto per riuscire a percorrerlo nella sua interezza.
Così ci ha scritto un'ascoltatrice. Grazie. C'è un altro messaggio lunghissimo che ci ha mandato un'altra ascoltatrice. Quando prima parlavamo che in Ticino, insomma, si possono ancora fare passi avanti verso, certo, l'accoglienza del turismo, la signora diceva: è vero, ci sono margini per migliorare, ma tutti possiamo migliorare. E dice: ho avuto delle esperienze a nord delle Alpi dove, sì, la situazione a volte c'è una rigidità che magari, non so, orari di alle 5 tutto chiuso, sì, e sì, non, sì, non, esatto, non fanno extra, eccetera, esatto, eccetera. Comunque grazie davvero, anche oggi trasmissione molto corale, noi vi ringraziamo davvero di cuore. Domani ci occupiamo di ciabatte, di pantofole e di tutto quello che fa relax e riposo a casa. Dice: ma come le ciabatte? Sì, si può raccontare un sacco di cose sulle ciabatte.
Certo, c'è anche la storia delle
paese
ciabatte.
Paese che vai, ciabatte che trovi. Più o meno così dice così la... Ma è vero, eh? Per esempio in Oriente c'hanno le ciabatte.
Sì, quelle che vengono in su, con la punta all'insù.
Bene, l'ultima canzone è a tema ed è di Claudio Baglioni, naturalmente si chiama In Viaggio. A domani, ciao!
C'hanno del po' di una terra latte e miele, ma troviamo solo sete, sabbia e sale. Lungo il viaggio per sapere che c'è laggiù, sulla strada dietro agli altri uno in più. Ci hanno dato la speranza di un futuro, e la nebbia poi perdemmo il nostro faro. Sempre in viaggio per vedere un giorno blu, sulla strada in mezzo agli altri uno in più. Io, chi sono io e dove vado io? Io, che faccio io e cosa cerco io? E quanta strada ho da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. E quanta strada ho da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. Per salire fin lassù, sulla strada insieme agli altri uno in più. Io, chi sono io e dove vado io? Io, che faccio io e cosa cerco io? E quanta strada ho da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. Quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora tanta strada. Io, chi sono io e dove vado io? Io, che faccio io e cosa cerco io? E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora troppa strada.